Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi non parliamo di un film, parliamo di una mostra, una bellissima mostra che è ospitata al Palazzo delle Esposizioni. Si è aperta soltanto pochi giorni fa, il 24 giugno, e rimarrà aperta praticamente per tutta l'estate fino al prossimo 17 settembre. Si tratta di Hollywood Icons, una mostra tratta dalla collezione John Cobal. John Cobal è stato un appassionato collezionista e appassionato biografo di molte star, e la sua collezione straordinaria è un punto di riferimento per sia le pubblicazioni editoriali sia appunto le mostre che vengono fatte sui tempi d'oro del divismo. Siamo andati a visitare la mostra e ne abbiamo parlato con la dottoressa Daniela Lancioni, curatore senior del Palazzo delle Esposizioni. Intanto, qual è la caratteristica principale che i visitatori, vedendo appunto questa mostra, notano, secondo lei?
Buonasera. Devo dire, e questo sarà per noi anche un po' una sorpresa, perché questa mostra in realtà, come si dice, può pattinare su aspetti diversi. Il visitatore può vedere delle bellissime mostre, in alcuni casi riconoscere immagini che gli sono già familiari. L'esperto di fotografia potrà osservare delle foto vintage molto sofisticate, tra cui una foto degli anni 20 stampata su carta riso che sembra un disegno, e anche un certo stile particolare della fotografia, in special modo del ritratto. E poi c'è il curioso o anche lo studioso di storia o di antropologia che può osservare il fenomeno degli studios di Hollywood, di questa fabbrica delle star, di questa fabbrica delle celebrità, proprio la fondazione John Cobal, proprio John Cobal, deceduto nel 1991, dalla fine degli anni 50 ha cominciato a raccoglierne la storia, proprio quando questi studios andavano in qualche modo scomparendo. Allora John Cobal, questo giovane appassionato delle star di Hollywood, ha raccolto tutto il materiale degli archivi, tra cui le centinaia di scatti fotografici, ma anche di negativi, con le quali veniva propagandato i film, e a cui dobbiamo principalmente il successo in tutto il mondo di certi film. Non c'era ovviamente la pubblicità come esiste adesso nella televisione, negli spot, eccetera. Quindi le famose dive, i famosi divi di Hollywood sono famosi proprio grazie a queste immagini. E ancora un altro aspetto che rende secondo me la mostra particolarmente interessante è quello che John Cobal ha lavorato molto sul rintracciare l'identità di questi fotografi. Sono una decina quelli su cui pone l'accento questa mostra. Prima dell'interesse di John Cobal erano ritornati in una sorta nell'ombra, e adesso invece sono non solo gli autori delle celebri foto, ma sono anche gli ideatori di uno stile che è quello del glamour col quale noi conosciamo le imprese di Hollywood.
Perché John Cobal parla proprio di una riconoscibilità stilistica da parte di ciascuno di questi fotografi, Harrell o Willinger o appunto altri fotografi che lavoravano per queste case di produzione, perché la star, a seconda che sia ritratta dall'uno o dall'altro, può avere una caratteristica di maggiore sensualità, raffinatezza, ironia.
Assolutamente sì, e la mostra mette in maniera molto intelligente, secondo me, in mostra i vari stili dei diversi fotografi.
I decenni che vengono coperti dalla mostra sono però relativamente brevi. È un po' anche un segnale che questa stagione è stata appunto una stagione ormai finita, relegata nel tempo e che oggi non abbiamo più le stesse star di allora.
Sì, i decenni vanno dal decennio degli anni 20 fino al decennio degli anni 60, ma essenzialmente si ferma negli anni, il grosso è negli anni 40 e 50. Alla fine degli anni 50, come le dicevo, comincia la crisi degli studios di Hollywood e il sistema viene in qualche modo smantellato. Anzi, per noi romani è una curiosità apprendere che lo stile di questi ritratti verrà proprio soppiantato dai nostri paparazzi, che introdurranno un modo di fotografare, di documentare le star completamente diverso. In un certo modo questo patrimonio è stato potuto collezionare da John Cobal proprio perché gli anni 50 hanno visto il suo disperdersi, nessuno più sembrava interessato, e invece poi è diventata anche una fonte anche di guadagno, perché le royalty e i diritti su queste foto adesso, soprattutto in regime di tutela di autore, sono molto importanti. Ma John Cobal ha fatto anche molto per questi fotografi che lei citava, organizzando loro mostre al Victoria and Albert Museum, al Museum of Modern Art di New York. Insomma, questi signori sono poi divenuti importanti anche e soprattutto come autori.
John Cobal ha cominciato come attore, sperava di diventare lui stesso una star, ma poi ha anche avvicinato tutte le star di cui aveva raccolto l'immagine, ed è stato un intervistatore acuto, intelligente, e molte di queste interviste sono diventate poi dei libri.
Sì, è stato uno storico, uno studioso del cinema di Hollywood. In mostra, peraltro, abbiamo un paio di vetrine con una selezione dei suoi libri. E ci sono naturalmente numerosissimi aneddoti ed episodi. John Cobal è stato una figura importante soprattutto sulla scena newyorkese. Esiste un suo famoso ritratto di Warhol, accanto a Warhol ha intervistato molte dive. Peraltro questo potrebbe anche creare degli interessi per delle ricerche un po' particolari tra questo tipo di interesse per lo star system hollywoodiano e un certo periodo della pop art newyorkese in particolare. L'episodio che si narra in maniera più frequente è quando Marlene Dietrich, alla fine di uno spettacolo, lui la andò a visitare, a salutare, anzi prima di uno spettacolo la andò a salutare, a visitare per una piccola intervista. John Cobal è stato giornalista della BBC e anche attraverso questa sua attività ha potuto conoscere molte dive. Dicevamo, Marlene Dietrich alla fine dello spettacolo, di questo giovane che lo aveva incuriosito con le sue domande, che così conosceva così nei dettagli la storia dei suoi film, ma anche in generale del cinema, chiede: "Beh, cosa fai stasera?" "Ma non so, giro per la città aspettando il prossimo pullman per tornare a non so dove, nella città dove stava." E allora lei gli dice: no, assolutamente ti ospito io, tua madre non te lo permetterebbe." Allora va nel suo albergo, chiede al direttore dell'albergo di cercare una camera per John Cobal, ma le camere nell'albergo erano esaurite, quindi John Cobal dormirà sul divano della suite di Marlene Dietrich. Ma questo sarà anche l'inizio di una lunga amicizia con l'attrice.
Grazie allora Daniela Lancioni di questo racconto. Io le farei soltanto un'ultima domanda, ma appunto se c'è una fotografia tra quelle esposte che lei ama particolarmente o che l'ha emozionata particolarmente.
Naturalmente per la mia generazione le fotografie di Marlon Brando e di James Dean sono quelle che ci raccontano più una parte di noi stessi.
Grazie.
Grazie a voi.
Sag-mi adieu. Frag nicht und geh. Es tut mir weh, wie dir. Dürr wird das Gras, Glück ist wie Glas, und es zerbricht Vivir. Was man genommen ist bald zerronnen wie Schnee im Sonnenschein. Drum sag mir adieu. Ich weiß, es tut weh. Doch einmal muss ein Ende sein. Adieu.
Un percorso affascinante, quello proposto dalla mostra Hollywood Icons, che permette oltretutto di vedere anche un documentario dedicato a Greta Garbo e narrato da John Cobal e tre interviste a John Cobal nelle quali parla appunto di questa sua passione di collezionista e anche degli incontri che ha avuto con alcune delle star più famose appunto dell'epoca d'oro di Hollywood. È molto difficile definire una star. È difficile spiegare in che cosa consista il particolare potere di incantamento che esercita sul pubblico. E non è in fin dei conti una questione di bravura, perché ci sono interpreti celebrati a teatro, pensiamo per esempio a Laurence Olivier, che però non possono essere veramente considerati dei veri e propri divi, mentre al contrario ci sono attrici meno versatili come Marlene Dietrich o come Marilyn Monroe, che hanno incantato invece intere generazioni soltanto in virtù di una personalità inconfondibile, di una straordinaria fotogenia. Vi sono poi, e sono naturalmente i più eclatanti, i più celebrati, i più amati anche dal pubblico, i casi in cui la valentia dell'interprete è stata non inferiore all'eccezionale carisma che è stato esercitato sulla platea. È il caso per esempio di Greta Garbo, che nominavamo poco fa, o di Katharine Hepburn o di Ingrid Bergman. Il carisma, questa dote indefinibile, è una sorta di autorità, una sorta di autoimposizione narcisistica, una dote veramente impalpabile che certamente è possibile sviluppare in chi la possiede in nuce, ma che l'industria non può inventare. Visitando una mostra come Hollywood Icons si scopre che il potere di fascinazione di quei volti, dei volti appunto nei ritratti di cui è composta la mostra, non è soltanto nella loro indiscutibile bellezza, ma più ancora in una sorta di potere evocativo che hanno, nella sintonia immediata che stabiliscono con l'osservatore, che riescono a tenere avvinto e al quale, nella maggior parte dei casi, restituiscono lo sguardo. È un po' come se gli dèi ci affascinassero, ma nello stesso tempo ci scrutassero e ci giudicassero. E quei ritratti, pur essendo ovviamente statici, ci rimandano immediatamente nella memoria, evocano immediatamente nella memoria l'immagine filmica a cui si riferiscono. I ritratti della Garbo non possono non far pensare, per esempio, a quel momento di cinema, a quel momento magico di cinema di una scena di La Regina Cristina, un film del 1933, in cui la Garbo accarezza le suppellettili della camera della locanda dove ha appena trascorso la notte con l'ambasciatore spagnolo, che è interpretato da John Gilbert, in un silenzio assoluto, lunghissimo, durante il quale persino gli spettatori trattengono il respiro. O penso, guardando i ritratti di Katharine Hepburn, alla leggerezza ebra con cui muove le mani, o davanti a un ritratto di Ingrid Bergman e un ritratto di Laszlo Willinger, tratto da uno dei suoi primissimi film, Follia, un film del 1941, a questo ineffabile sorriso di fronte al quale ogni uomo sente, se appena fosse diretto a lui, di poter diventare tutto quello che ha sognato di essere. E dunque l'adorazione che le star suscitano è in buona parte una identificazione segreta, è la dichiarazione di un modello voluto, è l'aspirazione a somigliare alla star prescelta. Si stabilisce quindi un meccanismo di desiderio e di identificazione, un desiderio naturalmente destinato a rimanere inappagato perché la star è irraggiungibile, e un'identificazione irrealizzabile perché la star è inimitabile. Il rapporto che la star crea con chi la sta guardando è una sorta di innamoramento, e come ogni essere amato è tanto più oggetto di desiderio quanto più è sfuggente, inafferrabile, sconosciuto, così anche la star è tanto più amata quanto meno si concede. Per comprendere un divo, per comprenderne appieno l'essenza carismatica, occorre subirne il fascino, e per questo non è possibile dare un giudizio imparziale su un divo. Se ne possono considerare anche i difetti, ma soltanto con una sorta di tenerezza, e quindi non appaiono più tali, ma diventano invece caratteristiche peculiari del suo fascino. L'allure di una star consiste proprio nel desiderio che suscita in noi di prolungare, di rendere costante la sua presenza al nostro fianco, per in qualche modo partecipare, oltre che della sua bellezza, anche del suo coraggio, della sua fierezza, della sua appassionata capacità di amare, della classe, dell'eleganza che traspare dai suoi gesti, da tutte quelle virtù di cui noi, poveri mortali, avvertiamo il quotidiano difetto. Si è portati quindi a leggere in una star più di quello che c'è effettivamente, perché in qualche modo una star promette più di quello che mantiene, di conseguenza il fascino che esercita non si affievolisce. Vorrei citare alcuni esempi tratti dalla letteratura o dalle testimonianze di scrittori e giornalisti. Il primo esempio è tratto dalla Ricerca del tempo perduto di Proust. E lui sta parlando ovviamente di una diva della sua epoca, non cinematografica, ma teatrale, la Berma, della quale dice: «Non per questo, calato il sipario, provai meno l'amarezza che quel godimento tanto desiderato non fosse stato maggiore, ma al tempo stesso il bisogno di prolungare, di non lasciare per sempre, uscendo dalla sala, quella vita del teatro che per qualche ora era stata la mia e dalla quale mi sarei strappato come se partissi per l'esilio, tornando direttamente a casa». E un famoso giornalista italiano, un critico cinematografico, Giampiero Brunetta, appassionato ammiratore di Katharine Hepburn, ricordava di indossare l'abito della domenica ogni volta che andava al cinema per vedere un film interpretato da lei. E alla fine del film, non potendo ovviamente omaggiare la diva con un fascio di fiori come era solito fare quando si recava a teatro a vedere appunto un'attrice che ammirava, si limitava a lasciare sul sedile che aveva occupato durante la proiezione un mazzolino di violette, che era un ricordo di un particolare, di un film del 1935, Primo amore, in cui appunto la Hepburn portava un mazzolino di violette. E ancora Truman Capote racconta che una volta si era recato nell'appartamento di un amico che poco prima, nello stesso pomeriggio, aveva ricevuto Greta Garbo per il tè. E dice Truman Capote: «Quando entrai nella stanza e feci per sedermi in una poltrona dall'aspetto particolarmente comodo, il mio amico, che è un individuo perfettamente equilibrato, mi pregò improvvisamente se non mi spiaceva di non servirmi proprio di quella poltrona. Vedi, disse solamente, c'era seduta lei, l'impronta su quel cuscinetto rosso e dove era posata la sua mano. Mi piacerebbe che ci rimanesse ancora un po'». E Truman Capote aggiunge: «Lo capì perfettamente». L'immagine filmica o l'immagine fotografica, come nel caso di questa mostra Hollywood Icons al Palazzo delle Esposizioni, è in qualche modo l'unico veicolo attraverso il quale una star può rivelarsi sinceramente a chi la ammira e a chi la guarda. Possiamo cioè vedere quel volto felice, disperato, malinconico, innamorato. Certo, non sapremo mai per chi versa quelle lacrime, a chi sorride o chi guarda con occhi innamorati. O meglio, potremo illuderci che sia per noi. È un'illusione, naturalmente. E certo, la rivelazione dell'artificio condurrebbe al disappunto. Forse siamo più a nostro agio, proprio nella finzione che abbiamo creato dai nostri stessi desideri. Ed è genuina o manipolata questa visione? È solo nella nostra testa o esiste realmente? Il fascino di una star è indiscutibile, deriva in gran parte da questa incertezza. Vi ricordo dunque la mostra Hollywood Icons, fotografie dalla collezione John Cobal, al Palazzo delle Esposizioni fino al prossimo 17 settembre. Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
E non poteva che essere Stardust, cioè Polvere di Stelle, la canzone di celluloide di oggi che abbiamo ascoltato dall'orchestra di Glenn Miller. Chiudiamo così il nostro programma odierno, vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.